21 e siamo in diretta per dedicare questo pomeriggio all'Iliade, all'ultimo canto dell'Iliade e al riscatto, all'episodio del riscatto del corpo di Ettore. Voi siete a pagina 98 dell'antologia e abbiamo appena letto l'inizio, l'incipit di questo ultimo canto, un canto che vede un Achille disperato, inquieto, che si muove fra la tenda e la battigia, no? la costa marina accanto all'accampamento acheo, e non si sa dare pace. E nel frattempo però alcuni dei, come Apollo, vicini alla causa dei troiani e vicini ad Ettore, si preoccupano della sorte del corpo di Ettore e vogliono che questa tortura svolta, fatta su un corpo morto, possa finalmente finire, e quindi chiedono in un'assemblea degli dei, chiedono a Zeus di intervenire, e allora verrà mandata Teti, madre di Achille, a parlare con il figlio e a dire: ora basta, hai avuto la tua vendetta, hai ucciso l'assassino del tuo amico, hai addirittura infierito sul suo corpo, ora è tempo di restituirlo ai suoi genitori. Achille dice: se dunque giungeranno i genitori con il dovuto compenso, allora io accetto e restituirò il corpo, sebbene il mio dolore sia ancora ingente. E allora una messaggera di Zeus si reca a Troia per portare la notizia a Priamo e dire a Priamo: padre di Ettore, è tempo che tu vada a recuperare il corpo di tuo figlio. E adesso leggo la versione in prosa dalla edizione Marsilio, che abbiamo già letto l'altra volta. Giunse Iris, messaggera di Zeus, nella reggia di Priamo e non trovò che pianti e lamenti. Dentro il cortile i figli, seduti intorno al padre, bagnavano di lacrime le vesti, e in mezzo a loro stava il vecchio re, avviluppato nel suo mantello, la testa e il collo coperti del fango che, rotolandosi a terra, aveva raccolto egli stesso con le sue mani. Piangevano, nella reggia, le figlie e le nuore, ricordando gli eroi, tanti e valorosi, che per mano degli Achei avevano perso la vita. Si fermò accanto a Priamo la messaggera di Zeus, gli parlò sottovoce, egli fu colto da un tremito. Immaginate questa messaggera che, silenziosa, entra nella stanza carica di pianti e lamenti e si avvicina alla spalla, no, all'orecchio di Priamo, e gli sussurra, e il re ha un piccolo tremito perché sente la voce degli dei che gli parla, la voce di una dea che gli parla. E allora dice Iris, di fatto cerco di riassumervi a mie parole quello che dice: di fatti animo Priamo, è tempo che tu vada a riscattare il corpo di tuo figlio, porta con te tutti i doni necessari e non ti preoccupare, no? Noi dei siamo da tua parte e ti guideremo. Così disse e se ne andò Iris dai piedi veloci, e subito il re comandava di preparare i muli e il carro dalle belle ruote e di legarvi sopra una cesta di vimini. Lui si recò invece nel talamo profumato dall'alto soffitto in legno di cedro, dove erano riposti molti oggetti preziosi. E qui giunto chiamò la sua sposa, Ecuba, e le disse: «Mia nobile sposa, un messaggero è venuto da parte di Zeus, dio dell'Olimpo. Devo riscattare mio figlio, andare alle navi dei Danai, portando ad Achille doni che possano addolcire il suo cuore. Dimmi dunque, che cosa ne pensi? Perché io sento nell'animo un desiderio tremendo che mi spinge ad andare là, alle navi, nel cuore del vasto campo acheo». Lui sente questo desiderio, no, di ritrovare il figlio, un desiderio che in qualche modo è stato suggerito dagli dei stessi. Disse, e la donna scoppiò in pianto e rispose: «Mio Dio, dove è andata mai la saggezza che prima tra gli stranieri, tra i sudditi, ti rendeva famoso? Vuoi andare alle navi dei Danai, tu, solo? Vuoi presentarti davanti all'uomo che tanti valorosi figli ti ha ucciso? Hai un cuore di ferro. Quando ti vedrà coi suoi occhi, quando ti avrà in suo potere, quell'uomo infido e crudele non avrà pietà di te, non avrà rispetto. Piangiamo invece nella nostra casa lontani da tutti. Per Ettore si compie il destino che la Moira onnipotente ha filato per lui quando è nato, quando io stessa l'ho dato alla luce. Saziare cani veloci lontano dai suoi genitori, accanto a quell'uomo spietato, a cui io vorrei divorare il fegato a morsi. Sarebbe così vendicato il figlio che lui mi ha ucciso e che non era un vile, colui che si ergeva a difesa dei troiani e delle troiane dalle ricche vesti e non cercava scampo e non aveva paura. Priamo ha ricevuto il consiglio dalla messaggera di Zeus, da una dea: vai, parti, vai al campo degli Achei e richiedi indietro con doni il corpo di Ettore, il corpo di Ettore. E invece la moglie, madre di Ettore, Ecuba, dice: ma tu sei folle, dove vuoi andare? Achille non avrà pietà di te. Abbiamo letto quindi questa parte, io vi faccio una brevissima lettura di quello che è il vostro testo, perché nel vostro testo Baricco se la cava più in fretta. Vediamo. E tutti videro Re Priamo rotolarsi nel fango, no? Quindi l'abbiamo visto anche noi prima, impazzito dal dolore. Vagava dall'uno all'altro a supplicare che lo lasciassero andare alle navi degli Achei a riprendersi il corpo del figlio. Con la forza dovettero tenerlo fermo, il vecchio pazzo. Per giorni rimase seduto in mezzo ai figli, chiuso nel suo mantello. Poi una sera si alzò, andò nel talamo, cioè nel letto, nella camera nuziale, nel letto nuziale, e fece chiamare la sua sposa, Ecuba. E quando l'ebbe di fronte, disse: io devo andare laggiù, porterò doni preziosi che addolciranno l'animo di Achille, io dovrò farlo. Ecuba prese a disperarsi: mio Dio, dove è finita la saggezza per cui andavi famoso? Vuoi andare alle navi tu da solo? Vuoi venire davanti all'uomo che tanti figli ha ucciso? Eccetera, eccetera, quello che dice Ecuba che abbiamo già letto. Allora, noi nella versione che è presente sul vostro libro abbiamo il dolore di Priamo, la scelta di Priamo di recarsi all'accampamento troiano, comunica questa sua scelta alla moglie, e la moglie dice: ma non far follie. E tutta la parte che insomma la parte centrale, no, della lettura che abbiamo avuto, l'arrivo della dea, il consiglio della dea, il riferimento alla volontà di Zeus, scompare. Quello che sta raccontando lo scrittore che ha rivisitato la versione dell'Eneide che voi avete sul vostro libro ha eliminato alcune parti, in particolare la parte degli dei, ma vi faccio notare anche una serie di parti di descrizioni molto precise, molto puntuali, tipiche di Omero. E allora questo pomeriggio forse ci dedicheremo anche a questa analisi fra le riscritture, questa possibilità che ogni scrittore ha di cambiare il corpo del testo e chiederci anche perché lo si fa e quali sono i vantaggi, quali gli svantaggi. Mentre lasciamo i due anziani genitori di Ettore a discutere dell'opportunità di andare a riscattare il corpo del figlio, ascoltiamo un brano che è stato richiesto in questo momento in diretta. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... to a dove.
up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
I want to stop. We can't.
Imagine Dragons con Believer era il pezzo richiesto in diretta, e noi siamo a ridosso delle 4:30 con il libro 24esimo. Il primo verso, noi leggiamo il primo verso del libro 24esimo. Thoas e Pineas tra le rapide navi. Io vi ho chiesto che cosa sarà da un punto di vista tecnico questo rapide navi. È stata giunta la risposta qui in diretta. Secondo me rapide navi è un epiteto. Bravo, Gloria, Gloria per te, per l'ascoltatore che ci ha risposto, è giusto. E siamo all'interno di questo canto, durante la discussione fra Priamo ed Ecuba. Priamo che vuole andare a recuperare il corpo del figlio dopo essere stato raggiunto dal suggerimento di un araldo, un messaggero degli dei, una messaggera in realtà. Io voglio andare, non trattenermi, non fare l'uccello malaugurio, dice Ecuba, qui nella mia casa. Non riuscirai a convincermi, se l'ordine mi fosse dato da un uomo mortale, da un sacerdote, da un indovino che interpreta i sacrifici, penserei un inganno e non avrei fiducia. Ma ho udito io stesso la dea, l'ho vista davanti a me. Andrò dunque, la sua parola non sarà stata vana. E se è destino che io muoia presso le navi dei Danai, dalle corazze di bronzo, ebbene sia. Possa io stringere tra le braccia mio figlio, possa saziare il mio destino di pianto, e poi subito Achille mi uccida. Disse, e fece aprire i coperchi dei suoi scrigni preziosi. Ne tolse 12 pepli bellissimi, 12 mantelli, 12 coperte, 12 teli di lino candido e infine 12 tuniche. Dopo averli pesati, prese 10 talenti d'oro, 2 tripodi lucenti, 4 lebeti e una coppa meravigliosa che gli donarono i traci quando si recò ambasciatore presso di loro. Era un dono prezioso, ma il vecchio re se ne privò, perché voleva riscattare il figlio con tutto il suo cuore. Raccoglie Priamo i doni da portare ad Achille per riscattare il figlio di Ettore. Vedete, no? Con quale perizia e attenzione Omero descrive tutti gli oggetti che raccoglie Priamo: 12 pepli bellissimi, 12 mantelli, 12 coperte. E andate un po' a vedere sul vostro libro, sulla riscrittura di Baricco, se lo scrittore ha deciso di utilizzare la medesima attenzione, e soprattutto se ha deciso di omettere o meno questa parentesi, questa interruzione narrativa dove si racconta della coppa meravigliosa che gli donarono i traci quando si recò ambasciatore presso di loro. Io scommetto che non c'è. Se Omero ama indugiare, rallentare la narrazione, seguire per esempio la storia di un oggetto e magari lasciare un commento erudito sulla storia di un oggetto, recuperando eventi passati, magari parti di altri racconti epici, lo fa senza problemi. La narrazione che invece avete sul vostro libro è più asciutta, più concreta, più legata, attaccata alle azioni stesse. C'è poi una parte che non viene neanche trascritta sul vostro libro, ma in questo caso posso saltarla perché non posso abusare del vostro tempo, in cui Priamo ingiuria tutti gli avvoltoi che giravano intorno alla sua stanza, un po' per osservare in maniera morbosa il dolore dei genitori, e scaccia la gente e si prepara a partire. E si prepara a partire per portare tutti questi doni al campo troiano, e parte da solo, parte soltanto col suo araldo. Entrambi dunque, Priamo e l'araldo, il suo accompagnatore, uomini dei saggi pensieri, si adoperavano intorno al giogo nell'alta dimora, ed Ecuba si avvicinò col cuore dolente. Nella mano destra una coppa d'oro piena di dolce vino, affinché non partissero senza aver libato agli dèi. Si fermò davanti ai cavalli e si rivolse a Priamo. Cosa vuol dire libare? Vuol dire rendere omaggio agli dèi, bere una coppa, per esempio, di vino rituale, per ringraziarsi gli dèi e avere il loro favore. E dice Ecuba, prima che Priamo e l'araldo partano per il campo troiano: prendi, liba Zeus padre, e poiché il cuore ti spinge verso le navi, contro la mia volontà, pregalo che ti faccia tornare a casa dal campo nemico. E chiedi poi al figlio di Crono, re delle nuvole oscure, che dall'alto dell'Ida vede tutta la terra troiana, chiedi che mandi il suo messaggero veloce, l'uccello che gli è fra tutti più caro e che di tutti è il più forte, e lo mandi da destra affinché tu lo veda con i tuoi occhi e fiducioso raggiunga le navi dei Danai che allevano veloci cavalli. E se Zeus, dalla voce possente, non ti manderà il suo messaggero, certo non sarò io a incitarti, non ti spingerò ad andare alle navi degli Achei, per quanto lo brami. Allora Ecuba organizza una libagione, no? Quindi un rito per ringraziarsi gli dèi, e dice a Priamo: poiché vuoi compiere un'avventura così rischiosa, e da solo tu, re di Troia, entrare nel campo nemico, allora prima di partire cerca un segno da Zeus. Chiedi a Zeus che ti mandi un uccello, no? Che ti mandi un segno celeste e che dimostri che è suo volere la tua partenza e che tu hai la sua benedizione, la benedizione del padre degli dèi. Le rispose allora Priamo, simile a un dio: moglie mia, non ti rifiuterò questo, se lo desideri. È giusto elevare le mani a Zeus in preghiera, se mai voglia avere pietà di noi. Così disse il vecchio. E alla schiava ordinò di versare dell'acqua pura sulle sue mani. Essa gli venne accanto, tenendo fra le mani la brocca con l'acqua lustrale. Dopo essersi lavato, egli prese la coppa dalle mani della sua sposa. In piedi, in mezzo al cortile, libò il vino con gli occhi rivolti al cielo. E parlò, e disse queste parole: si lava le mani, no? Si purifica, e si rivolge al cielo, si rivolge a Zeus. Padre Zeus, signore dell'Ida, grande e glorioso, fai che io vada ad Achille, trovi amicizia, pietà, inviami un messaggero veloce, un uccello, quello che fra tutti ti è più caro e che di tutti è il più forte, e fallo apparire da destra, affinché con i miei occhi lo veda, e poi con fiducia mi avvia alle navi dei Danai, che allevano veloci cavalli. C'erano diverse pratiche nell'antichità, nella cultura antica, non soltanto greca, ma le ritroveremo poi anche nella cultura antica etrusca e poi romana. Erano pratiche per divinare, per avere dei segni dalla natura che palesassero se le azioni che si stavano per compiere fossero buone o cattive, se le azioni avessero il favore o meno degli dèi. Una di queste pratiche era proprio la ruspicina, no? Questo è un termine tecnico, un termine antico, che è il modo per capire se sono propizi o meno gli dèi guardando il volo degli uccelli. Allora, se gli uccelli volano da destra, e soprattutto se un'aquila, uccello divino, vola da destra, allora i presagi sono buoni. Un'altra tecnica, per esempio, era l'epatoscopia, no? Lo studio del fegato. Venivano sacrificati dei bovi e si guardava il fegato, e a seconda delle linee del fegato, della forma del fegato, il sacerdote capiva se, per esempio, una guerra, una battaglia sarebbe stata positiva o negativa. E così lo troviamo, no? Questa pratica rituale antichissima la troviamo nell'Iliade. Così disse pregando, e lo ascoltò il padre sapiente. Mandò subito un'aquila, il più perfetto fra gli uccelli. Il cacciatore dal colore scuro, che viene detto anche il nero. Quanto è larga la porta, munita di solite sbarre, del talamo, dell'alto soffitto di un uomo ricco di beni, così ampia era, da una parte e dall'altra, l'apertura delle sue ali, un'aquila immensa. Apparve a loro da destra, librandosi sulla città, e vedendola, gioirono tutti, esultarono tutti nel cuore. Allora questa preghiera a Zeus e questa pratica divinatoria e questo segno divino lo incontriamo nella traduzione che stiamo leggendo, edita da Marsilio, lo troviamo anche nella traduzione fedele, più vicina a Omero di Rosa Calzecchi Onesti, ma non c'è invece nella vostra traduzione di Baricco, perché viene cancellato ogni aspetto rituale. Il nostro re è un re molto più umano, molto più inconsapevole, potremmo dire, della presenza degli dèi. Quasi un eroe, potrei dire, romanzesco. Un eroe, un re di una città assediata, devastato nel suo intimo dalla perdita del figlio, che con grande coraggio vuole andare al campo troiano. Ma non ci sono messaggeri degli dèi, non ci sono riti di purificazione, non ci sono pratiche divinatorie e non ci sono segni celesti mandati per rassicurare il nostro vecchio re Priamo. E tempo allora di fare una pausa prima di tornare a vedere come andrà a finire l'impresa del vecchio Priamo, e allora pochi minuti di pausa musicale e ci ritroviamo qui. Defense. Yeah. Ed era Bob Marley and the Wailers con I Shot the Sheriff. Noi siamo in diretta da Radio Spazio Ivrea, il canale didattico. Siamo nelle nostre lezioni della quarantena e abbiamo lasciato Priamo nell'ultimo canto dell'Iliade, il libro 24esimo. Abbiamo lasciato Priamo pronto a partire per recarsi carico di doni al campo degli Achei e chiedere il riscatto del corpo del figlio morto. Allora, perché non iniziare a lanciare un sondaggio in diretta? Secondo voi Achille come reagirà? Concederà il corpo di Ettore, o il corpo di Ettore, come diceva Ecuba, è destinato a essere mangiato dai cani e abbandonato alla polvere del campo acheo? Mentre sapete che il nostro canale WhatsApp è aperto per accogliere le vostre ipotesi, noi seguiamo il cammino, ormai il cammino di Re Priamo con il suo fedele Araldo fuori dalle mura di Troia. Essi avevano intanto oltrepassato la grande tomba di Ilo e fecero fermare muli e cavalli perché si abbeverassero al fiume. Sulla terra era già discesa la tenebra. In quel momento l'araldo guardò, vide che Hermes gli era accanto e allora, rivolgendosi a Priamo, disse: «Attento, figlio di Dardano, è il momento di agire con senno e prudenza. Vedo un uomo, credo che presto ci ucciderà. Saliamo sul carro e fuggiamo, oppure abbracciamo le sue ginocchia e supplichiamolo di avere pietà». L'araldo vede un uomo che si avvicina, ha paura che sia un uomo che possa portare con sé violenza e omicidio. In verità è Hermes, messaggero degli dei. Così parlò, si smarrì allora la mente del vecchio re, fu preso da folle timore, gli corse un brivido sulle membra curve, restò impietrito, ma il dio benefico gli andò vicino e, prendendogli la mano, gli disse: «Dove vai, padre? Dove guidi muli e cavalli nella notte soave, quando tutti sono immersi nel sonno? Non temi il furore dei greci, i tuoi mortali nemici, che sono qui, molto vicino? Se qualcuno di loro ti vede mentre trasporti tanti tesori nella notte rapida e buia, che cosa farai? Giovane non sei, e vecchio è colui che ti accompagna. Come potete difendervi se qualcuno vi assale? Ma non sarò io a farti del male, prenderò piuttosto le tue difese. Tu mi ricordi mio padre». Questo dice questo uomo incontrato nel buio, che in realtà è Hermes, messaggero degli dei, in sembianze umane. Gli rispose il vecchio Priamo: «Simile a un dio. Sì, le cose sono come tu dici, figlio. Ma ancora una volta un dio ha steso su di me la sua mano. Il Dio che ha messo sulla mia strada uno come te, un amico quale tu sembri, bello nell'aspetto, nel volto, saggio nell'animo, figlio di genitori felici». Allora gli disse il messaggero Argeifonte: «Hermes, quello che hai detto è giusto, vecchio, ma ora parla e dimmi chiaramente, forse tu stai inviando tutti questi preziosi tesori a delle genti straniere perché te li conservino intatti? Oppure state lasciando tutti in preda al terrore la sacra città di Ilio? È morto infatti l'eroe più forte, tuo figlio è morto, e nessuno dei Danai era inferiore in battaglia». E allora risponde Priamo: «Chi sei tu, nobilissimo? Chi sono i tuoi genitori?» hai parlato in bel modo della sorte del mio figlio infelice. Disse allora Hermes: mi chiedi del grande Ettore, vecchio, per mettermi alla prova. Molte volte l'ho visto con i miei occhi nella battaglia gloriosa, quando presso le navi respingeva gli argivi uccidendoli, massacrandoli con la sua lancia acuta. Noi guardavamo stupiti, non ci lasciava combattere Achille, irato contro figlio di Atreo. Io sono il suo scudiero, la stessa solida nave ci ha trasportato fin qui. Sono un Mirmidone, mio padre si chiama Polittore. Allora Hermes, in sembianze umane, finge di fronte a il nostro Priamo di essere un guerriero acheo. È venuto nella pianura dopo aver lasciato le navi. All'alba, infatti, gli Achei dagli occhi lucenti tranno battaglia intorno alla città. No, quindi gli dice: io sono un Acheo, però ti voglio aiutare. Dice il nostro Acheo incontrato per caso, nostro Acheo che in verità nasconde le sembianze del messaggero degli dei. Nella versione di Baricco voi avete semplicemente un Acheo che cerca di aiutare, decide di aiutare e di scortare Priamo fino al campo. Non viene mai menzionata la natura di questo Acheo. Non si dice che dietro la sua immagine si nasconde un dio. Invece Omero, il canto di Iliade, invece lo dice. Noi sappiamo da lettori o da ascoltatori, perché bisogna immaginare che questo canto era innanzitutto proferito in pubblico, sanno benissimo chi è questo strano uomo, questo strano greco che decide di aiutare il vecchio re. Vecchio, né cani né uccelli, dice l'Acheo dietro il quale si nasconde Hermes. Vecchio, né cani né uccelli hanno divorato il corpo di tuo figlio. Egli giace vicino alla nave di Achille, dietro la tenda, ed è come prima. 12 giorni sono passati, ma la sua carne non si è corrotta. Non l'attaccano i vermi che rodono i corpi dei morti in battaglia. Ogni giorno, quando sorge l'aurora divina, Achille lo trascina senza pietà intorno al tumulo del suo amato compagno, ma non riesce a deturparlo. L'abbiamo già visto, no? Quando abbiamo letto la versione iniziale di Calzecchi Onesti. Giace il suo corpo fresco, incontaminato, senza traccia di sangue. Le ferite che gli hanno inferto sono rimarginate tutte. E sono molti coloro che hanno infierito su di lui con le lance di bronzo. Così gli dei beati vegliano su tuo figlio, anche se morto, perché lo amano molto nel cuore. Il corpo di Ettore non ha più ferite, nonostante sia stato ferito da Ettore, e non ha neanche le ferite che, in modo un po' pavido, i guerrieri Achei hanno inferto sul corpo morto di Ettore. Allora continua il messaggero. Vuoi mettere alla prova la mia giovane età, vecchio, ma non riuscirai, non posso accettare doni all'insaputa di Achille, perché Priamo gli ha offerto dei doni al giovane Acheo, a Hermes, che ha nascosto le sue sembianze dietro un volto da giovane greco. Temo, ho paura in cuor mio di depredarlo, che non mi capiti poi qualcosa di male. Ti farò invece da guida. Fino all'illustre città di Argo potrei condurti di buon grado su una nave veloce, oppure guidandoti a piedi. Nessuno oserebbe affrontarti, disprezzando colui che ti scorta. Vedete, io ho anche tagliato delle parti per rendere meno lunga la lettura, però comunque mi sono soffermato su questo dialogo fra il giovane greco, ovvero Hermes, e Priamo. Invece, nella vostra versione, il dialogo si restringe a poche battute. Semplicemente questo Acheo guerriero decide di aiutare Priamo e di scortarlo fino alla tenda. Nella versione che ho io, non soltanto questo giovane Acheo porta Priamo e il suo araldo fino all'accampamento greco, ma alla fine dice: io sono un dio vecchio, un immortale, io sono Hermes, ed è mio padre che mi ha mandato a te come guida. Ora tornerò indietro, non mi farò vedere da Achille. Non è bene che un dio immortale mostri così apertamente il suo affetto per gli uomini. Ma tu entra, abbraccia le ginocchia del figlio di Peleo, pregalo in nome di suo padre, di sua madre dai bei capelli, e del figlio, così che tu possa commuovere l'animo suo. Ecco che proprio alla fine, prima di lasciarlo, il giovane greco palesa la sua reale identità, si manifesta e dice: io sono Hermes. Ed eccoci finalmente arrivati dunque nell'accampamento greco, alle porte dell'accampamento greco. E allora, prima di scoprire che cosa accadrà fra Priamo ed Achille, ascoltiamo ancora un brano che avete richiesto adesso in diretta, e ci vediamo qui in diretta fra pochi minuti.
Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone.
Le vostre richieste sono tante, questa era Alone di Alan Walker, e ce ne sono altre che sono state tutte accolte. Abbiamo ancora tempo per ascoltarle, sono le 5, andremo avanti ancora per un po', quindi potremo accontentare tutti. E state anche intervenendo sulle domande fatte a lezione: secondo un vostro compagno, Achille avrà pietà di Priamo e gli consegnerà il corpo del figlio, oppure, a mio parere, Achille restituisce Ettore al padre Priamo, anche se con qualche difficoltà, oppure, terza ipotesi, secondo me Achille lascia Ettore al padre. Dunque siete tutti quanti d'accordo. In effetti io vi ho detto che Teti, madre di Achille e Dea, è giunta da suo figlio a dirgli: guarda che gli dei vorrebbero che tu la facessi finita con questa tua vendetta, basta Achille, per favore, è tempo che ti rilassi un po', no? Scusate, ha abbassato un po' il tono, però è questo quello che in fondo gli dei pensano, e Achille, per quanto sia orgoglioso, forse, chissà, dovrà piegarsi. Ma adesso dedichiamoci a un momento di grande tensione, perché Priamo è giunto ormai di notte all'accampamento acheo. Priamo scese a terra dal carro, lasciò Ideo, l'araldo, a sorvegliare muli e cavalli, e si diresse alla tenda dove sedeva Achille, amato da Zeus. Lo trovò che era solo, stavano in disparte i compagni. Due di loro soltanto, l'eroe Automedonte ed Alcimo, stirpe di Ares, gli si affaccendavano intorno. Egli aveva appena finito di mangiare e di bere, la tavola era ancora apparecchiata. Entra Priamo nella tenda di Achille nascosto, accompagnato fin lì da un dio, da Hermes, e trova Achille intento in una scena quotidiana, quel momento dove Achille con i suoi compagni ha finito di mangiare, di banchettare. Entrò il gran re senza essere visto, e quando fu accanto ad Achille gli abbracciò le ginocchia e gli baciò le mani terribili che tanti figli gli avevano ucciso. Qui anche emerge ancora una volta la grandezza di Omero, in cui ci rappresenta, il quale ci rappresenta il padre di Ettore, che si inginocchia al cospetto di Achille e bacia le mani che gli hanno ucciso tantissimi figli. Come quando un'acuta follia travolge un uomo che in patria ha commesso omicidio e si rifugia in terra straniera, nella casa di un uomo ricco, e coloro che lo vedono restano attoniti, così Achille restò stupefatto nel vedere Priamo simile a un dio. Stupirono tutti, guardandosi gli uni con gli altri, e Priamo si rivolse a lui con parole di supplica. Ecco che Priamo, dopo aver baciato le mani assassine di Achille, lo supplica: ricordati di tuo padre, divino Achille, tuo padre che ha la mia stessa età ed è alle soglie della triste vecchiaia, e quelli che vivono intorno forse lo insidiano, e non c'è chi lo difenda dalla sventura e dalla rovina. Priamo ricorda ad Achille suo padre Peleo. Questa è la mossa, possiamo anche parlare di mossa retorica di Priamo: ricordati di tuo padre, ricordati che anche tu hai un padre, e ricordati dunque cosa può pensare tuo padre di un figlio, quale può essere l'affetto di un padre per un figlio. Ma lui Peleo, almeno tuo padre, si rallegra in cuor suo, sentendo che tu sei vivo, e di giorno in giorno spera di rivedere suo figlio di ritorno da Troia. Ma la mia sventura è immensa. Ho messo al mondo valorosi figli nella grande città di Troia, e di loro non me ne è rimasto nessuno. 50 ne avevo quando giunsero i figli dei Danai. 19 erano figli di una sola madre, gli altri nacquero da altre donne nella mia reggia. A molti di loro Ares ardente ha tolto la vita. L'unico che mi restava, colui che proteggeva la città e i cittadini, Ettore, tu l'hai ucciso mentre difendeva la patria. È per lui che io vengo ora alle navi dei Danai per riscattarlo, e porto doni infiniti. Abbi rispetto degli dèi, Achille, abbi pietà di me, ricordando tuo padre. Io sono ancora più sventurato, io che ho osato, come nessun altro fra i mortali su questa terra, portare alle labbra le mani dell'uomo che ha ucciso mio figlio. Ricordati di tuo padre, dice Priamo ad Achille, ricorda di cosa può provare tuo padre per te, e immagina allora cosa posso provare io per Ettore. E oltre a questo, immagina tutti gli altri 49 figli che erano vivi prima che giungeste voi greci sulle sponde della nostra città. E adesso sono senza tutti i miei 50 figli. Eppure vengo qui e mi inginocchio a te e bacio le tue mani e ti supplico di restituirmi il corpo di Ettore in cambio di doni. Così parlò Priamo. E in Achille fece sorgere il desiderio di piangere per suo padre. Achille si commuove, ma per suo padre. Prese il vecchio per mano e lo scostò da sé, dolcemente. Tutti e due ricordavano. Priamo, ai piedi di Achille, piangeva per Ettore, uccisore di uomini, e Achille piangeva per suo padre, e piangeva anche per Patroclo. Alto si levava dentro la tenda il lamento. Ecco che due uomini di due generazioni diverse piangono per i morti lasciati da una guerra. Ma quando Achille glorioso fu sazio di lacrime, quando il desiderio di pianto abbandonò le sue membra e il suo cuore, allora si levò dal seggio, prese il vecchio per mano e lo fece alzare. E compiangendo i capelli bianchi e la bianca barba del vecchio, si rivolse a lui con queste parole. Ecco, finalmente Achille si rivolge a Priamo. Infelice, quante sventure hai patito nell'animo! Come hai osato venire alle navi dei Danai da solo, presentarti agli occhi dell'uomo che ti ha ucciso tanti figli valenti? hai un cuore di ferro. Ma ora siedi su questo seggio. Chiudiamo nell'animo, per quanto sia grande, la nostra angoscia. A nulla servono pianti e lamenti. Hanno stabilito gli dèi che gli infelici mortali vivano nel dolore, mentre loro non conoscono affanni. Nella dimora di Zeus vi sono due grandi orci che ci dispensano l'uno i mali, l'altro i beni. Li mescola il dio delle folgori, e colui a cui ne fa dono riceve ora un male, ora un bene. Ecco che Achille fa riferimento agli dèi e fa riferimento a due otri, a due contenitori che sono presenti nella dimora di Zeus, padre degli dèi. Un contenitore contiene i beni, l'altro i mali, e il padre degli dèi li mescola di continuo e li distribuisce agli uomini. Chi riceve dolore diventa miserabile, un'insaziabile fame lo spinge per tutta la terra, e lui va errando, disprezzato dagli dèi, odiato dagli uomini. Ecco, gli dèi diedero a Peleo splendidi doni fin dalla nascita. Peleo, suo padre, era superiore a tutti gli uomini per ricchezza e fortuna, era re dei Mirmidoni, e benché fosse mortale gli diedero come sposa una dea. Ma poi gli inflissero anche una sventura, perché nel suo palazzo non sono nati figli destinati a regnare. Un solo figlio è nato dal breve destino. Ecco che Achille, rivolgendosi a Priamo, parla di se stesso ed è consapevole del suo breve destino, perché egli stesso, vi ricordate, ha scelto una vita gloriosa ma breve. Io non sono lì per aver cura di lui nella sua vecchiaia. Sono qui a Troia, molto lontano dalla mia patria. Sono qui per la rovina tua e dei tuoi figli. E anche tu, vecchio, lo sappiamo. Eri felice un tempo, nella terra racchiusa fra Lesbo, sede di Macaro, la Frigia, il Vasto e l'Esponto. Eri superiore a tutti per la tua ricchezza, per i tuoi figli. Ma poi gli dèi celesti ti hanno inflitto questo dolore di vedere intorno alla tua città battaglie e carneficine. Fatti forza, non tormentarti senza tregua dell'animo. A nulla ti servirà piangere su tuo figlio. Non lo farai rivivere e forse dovrai patire qualche altra sciagura. Achille si appella al re degli dèi, al padre Zeus, e dice: «I beni e i mali si distribuiscono fra gli uomini. È vero, mio padre Peleo è stato un uomo felice, fortunato, ha sposato una dea, pensa, ma ha ricevuto la mala sorte di avere un solo figlio. E questo figlio sono io, con un breve destino. E così tu, Priamo, re, su un popolo così grande e ricco, così felice in passato, dotato di tante ricchezze e fortunato ad aver tanti figli, ora ti ritrovi qui, vecchio, senza figli, a implorare l'assassino che te li ha portati via. Vedi allora, dice Achille, qual è la sorte degli uomini, no? Mescolare i beni e i mali insieme e doversene fare una ragione. Una risposta, potremmo dire, una risposta obliqua. Non sappiamo ancora che cosa deciderà Achille, se Achille finalmente dismetterà il suo orgoglio o se continuerà a non rispettare le leggi degli dèi e farà soffrire il padre per il padre privo del corpo del figlio morto. Per scoprire quale sarà la scelta di Achille, rimanete in onda. Adesso ascoltiamo un altro brano richiesto da voi in diretta.
My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me, I need to hear you need me like I need you. Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love. Before you, baby,
cause I can't get enough. Only when that I get more time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one.
My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything.
E siamo sempre in diretta, questo pomeriggio è dedicato al libro 24esimo dell'Iliade e siamo giunti ormai nel cuore del nostro canto. Priamo è nella tenda di Achille e ha pregato l'eroe troiano di restituirgli il corpo. Achille, dopo aver ascoltato le parole di Priamo che ricordavano il padre Peleo, padre di Achille, cercando di creare quindi un'analogia, un parallelismo fra i due anziani genitori, Achille gli risponde menzionando le fortune e le sfortune degli uomini dispensate dal padre Zeus, senza dare una risposta. E allora il nostro Priamo, nobile re e altrettanto coraggioso, si rivolge con una certa durezza ad Achille. Non farmi sedere, prediletto da Zeus, fino a che Ettore giace nella tenda insepolto. Ridammelo presto, che io lo veda con i miei occhi, e tu accetta i doni che ti ho portato in gran quantità, che tu possa goderne e possa tornare nella tua terra, tu che mi hai lasciato vivere e vedere la luce del sole. Prende posizione, no? Priamo, dice, ora basta però. Dammi, rendimi il corpo di mio figlio. Lo guardò irritato e rispose Achille dai piedi veloci. Non provocarmi ora, vecchio. So che devo ridarti il corpo di Ettore. È venuto a dirmelo un messaggero di Zeus, mia madre, colei che mi ha dato la vita, la figlia del vecchio dio del mare. E so anche, Priamo, so bene che è stato un dio a guidarti fino alle navi veloci dei Danai. Nessun uomo mortale oserebbe venire al nostro campo, neppure se giovane e vigoroso. Non sfuggirebbe alle guardie e non smuoverebbe facilmente la sbarra della mia porta. Non provocare dunque il mio animo che soffre, o non ti lascerò rimanere nella mia tenda, vecchio, anche se sei un supplice, e trasgredirò così il volere di Zeus. Non mi provocare, dice Achille, non provocare la mia rabbia. Io so che sono costretto a concedere il cadavere di tuo figlio, perché così vogliono gli dèi, così vuole Zeus, così vuole mia madre, e così vogliono gli dèi che ti hanno aiutato e accompagnato fin qui. Così disse e il vecchio tremò di paura e obbedì al comando. E da qui nasce una scena molto bella, molto particolareggiata, che non leggeremo, vi descrivo sulla voce, in cui Achille dà ordine ai suoi scudieri di curare, prendersi cura del corpo di Ettore. E allora noi vediamo qual era il rituale che utilizzavano gli antichi greci per preparare i corpi, le salme dei morti. Lo avvolgono in teli di lino, dopo averlo ricoperto di balsami e unguenti, e ungono lo stesso cadavere di olio e lo caricano sul carretto di Priamo, dopo aver scaricato i doni che il re di Troia ha portato ad Achille. E mentre avviene questo scambio di doni, al posto di un cadavere, Achille pianse e chiama per nome l'amico. Si rivolge a Patroclo, Achille, piangendo. Non adirarti con me, Patroclo, se nel regno di Ade verrai a sapere che ho restituito il valoroso Ettore al padre, in cambio di un riscatto non disprezzabile. di questo darò anche a te la parte che ti è dovuta. No, primo pensiero di Achille, è avvenuto lo scambio, e di nuovo a Patroclo, e gli dice: amico mio, non ti adirare se non continuo a infierire sul corpo del tuo assassino. Sono costretto a darlo in cambio. E parte dei doni spetteranno anche a te, rivolgendosi un po' alla presenza ultraterrena di Patroclo, che lo immagina nell'Ade, che è immaginando Patroclo nell'Ade. Così parlò Achille glorioso e tornò alla sua tenda, prese posto sul trono prezioso da cui si era alzato e si rivolse al re con queste parole. Di nuovo Achille parla a Priamo. Ti è stato reso il figlio, vecchio, come chiedevi. Ora giace sopra il letto funebre, al sorgere dell'alba lo vedrai quando sarà il momento di portarlo via. Ma ora pensiamo a mangiare. Ecco, il corpo è caricato sul carretto. Il corpo è caricato sul carretto. E Priamo è pronto ad andarsene, ma Achille ferma il vecchio e lo invita a banchettare, rispettando la legge sacra per tutto il popolo greco, una legge che troveremo anche in Odissea, che è quella dell'ospitalità. Pensate, il re del campo nemico, il re dei troiani, il padre dell'eroe che ha ucciso il suo migliore amico, è comunque un ospite nella sua tenda, avvenuto lo scambio, affrontato il dolore di dover limitare la vendetta, limitare la vendetta per l'amico morto, Patroclo. Comunque Achille dice: adesso fermati, mangia, partecipa al nostro banchetto e offrirà un posto anche per dormire, non fuori dalla tenda, perché se i greci lo vedessero sarebbe la fine del re di Troia, ma un posto all'interno della tenda. Dunque il re della città nemica, il padre dell'assassino di Patroclo, è comunque invitato a banchettare e a dormire nella tenda di Achille. Achille, che si è sempre dimostrato altezzoso, altero, poco rispettoso del volere degli dèi, lo rispetta, e rispetta gli dèi in questo caso perché ha ricevuto chiare indicazioni da sua madre, ma anche in questo caso, in merito al corpo di Ettore, non si è mai rivelato pietoso, no? Rispettoso del volere degli dèi. Però Achille per primo rispetta una regola sacra, la regola dell'ospitalità. Ricordatevi di questa regola, perché la ritroveremo anche nell'Odissea. È un personaggio più terribile ancora e certo più selvaggio di Achille, si permetterà di non rispettare questa regola. E adesso cambiamo completamente atmosfera per un attimo, perché usciamo dall'Iliade per ascoltare un brano che avete richiesto, Baby K.
Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspetto.